Ma il problema è che la malattia mentale, la fragilità mentale, non ha a che vedere con uno sforzo di volontà. Quindi io mi sforzo di non essere depresso. Io dico sempre ai miei pazienti che puoi avere 38 di febbre e dire io adesso mi sforzo e faccio passare la febbre. Bisogna ricorrere a dei rimedi diversi.
Sfortunatamente per la psicologia, tutti pensano di essere psicologi. Avrà sicuramente ragione Jean Piaget, che ha scritto questa frase e psicologo lo era davvero. Ma allora, noi comuni mortali, che facciamo con quel bisogno di capirci qualcosa, di comprendere, spiegare e raccontare quello che tutti pensiamo e proviamo? Io sono Daniela Collu e questo è Sigmund, un podcast del Post che ha, come me, il pallino della psicologia. In ogni puntata, grazie all'aiuto di un ospite professionista, affrontiamo un tema cercando di capire e approfondire argomenti, linguaggi, confini e nomi di ciò che ci passa per la testa, per fare chiarezza e sciogliere le complessità. Oggi, insieme alla dottoressa Raffaella Morelli, psicoanalista e psicoterapeuta, affrontiamo un tema in cui i termini sono spesso complicati da definire e anche da riconoscere, ma che da un certo punto in poi è stato sulla bocca di tutti. Parliamo di depressione. Benvenuta, dottoressa.
Grazie.
Allora, partiamo come sempre dalle basi. Cos'è la depressione? È una malattia? È un disturbo? È uno stato d'animo?
Allora, la depressione è sicuramente una malattia grave, invalidante, molto complessa, al contrario di quello che sembra il significato semplice della parola. Può esserci depressione senza tristezza e può esserci tristezza senza depressione. Questa è una differenza molto importante. La tristezza è uno stato d'animo, uno stato affettivo che attraversiamo tutti. È un'emozione che fa parte della nostra specie. La depressione invece è qualcosa di molto diverso. Viene definita sindrome depressiva proprio perché il termine sindrome sta ad indicare un insieme di sintomi che, una volta valutati, una volta rintracciati, vanno a identificare proprio un quadro clinico molto preciso.
Quante e quali forme di depressione conosciamo allora?
Dipende molto da che punto di vista guardiamo questa malattia. Se la guardiamo da un punto di vista psichiatrico o se la guardiamo da un punto di vista psicoanalitico. Da un punto di vista psichiatrico, la concentrazione è rivolta maggiormente sulla sintomatologia, quindi ciò che il paziente prova, ciò che sente come interferenza rispetto a uno stato, diciamo così, più di quiete. Da un punto di vista psicoanalitico e psicologico, invece, quello che conta molto non sono solo i sintomi, ma anche il tipo di funzionamento che il paziente ha, il tipo di esperienze che ha avuto e anche cerca di ripristinare un certo benessere, ma anche gestire questo tipo di patologia. In linea generale, da un punto di vista psichiatrico, si fa riferimento a un manuale condiviso in tutto il mondo, che è il DSM.
Il DSM, lo spieghiamo meglio, è il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. È arrivato ormai alla quinta edizione e serve proprio a identificare i sintomi e a definire il tipo di psicopatologia che abbiamo davanti. Dall'inizio degli anni 50 a oggi è stato aggiornato e revisionato più volte, proprio in funzione dei cambiamenti, anche storici oltre che clinici, che interessano i disturbi. È un manuale condiviso a livello internazionale che permette a un americano di comunicare con un giapponese e di farsi capire da un italiano quando parlano di disturbi mentali.
Ci troviamo nel cluster, nel gruppo dei disturbi dell'umore, dove la depressione viene classificata come depressione maggiore, depressione persistente, cioè quindi quelle depressioni che durano per più di un paio d'anni e che sono anche spesso resistenti ovviamente alla terapia farmacologica, e un disturbo misto, che ha delle fasi depressive, delle fasi di mania. La mania sono fasi euforiche molto gravi e molto è un umore completamente fuori dai binari, se vogliamo usare dei termini semplici. Da un punto di vista invece psicologico, si parla di depressione infantile, là dove, per esempio, il bambino non ha ricevuto quelle risposte ai propri bisogni adatte a consentire lo sviluppo affettivo e cognitivo, oppure nello stesso tempo depressioni in cui non c'è un'esacerbazione durante l'infanzia, ma l'aspetto depressivo rimane silente fino all'età adolescenziale o adulta. Ci sono le depressioni nevrotiche, che sono delle depressioni che hanno una sintomatologia simile alla depressione maggiore, ma sono più lievi, quindi hanno un impatto sulla vita delle persone molto meno grave e invalidante. Poi ci sono i tratti di personalità. Il tratto di personalità masochista è annesso a depressione. Quindi i tipi sono molti e la patologia, sebbene venga sintetizzata semplicemente con questo termine, in realtà identifica molti quadri e molto diversi tra di loro. Teniamo anche in considerazione che questo tipo di malattia è molto importante conoscerla profondamente, perché sono 300 milioni nel mondo le persone che hanno nella loro vita almeno un episodio depressivo.
300 milioni.
300 milioni. In Italia si aggirano, secondo gli ultimi studi, tra il 10 e il 17%.
Diagnosticati,
cioè vuol dire che sono diagnosticati e prendono dei provvedimenti per cercare di far fronte a questo tipo di malattia. L'altro dato interessante è, questo è molto interessante per me, cioè le donne adulte sono il doppio dei maschi rispetto a questa patologia, ma nei bambini non c'è differenza di genere, cioè la depressione infantile è uguale sia per i maschi che per le femmine. In età adulta crescono e c'è uno sbilanciamento molto importante. Io credo che su questo bisognerebbe molto riflettere su più livelli di questo aspetto. L'altro dato interessante e importante è che il 30% è refrattario alla terapia, cioè non rispondono alla terapia farmacologica. Ed è una malattia con rischio di morte importante, perché uno dei sintomi più gravi sono i pensieri suicidari e l'agito suicidario. Quindi diciamo, parliamo di un argomento che è sulla bocca di tutti, come diceva lei, ma è anche un argomento delicatissimo e al quale sembra difficile porre un reale rimedio. È considerata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la prima patologia clinica medica come incidenza nel mondo occidentale. Anche questo è interessante capire.
Probabilmente il fatto che sia così sulla bocca di tutti allarga un po' le maglie di quello che consideriamo depressione. Si fa molto presto a dire quello è depresso e poi invece magari siamo ancora nell'ambito della tristezza. La sintomatologia, ci diceva, è molto importante. Quali sono i sintomi di una, chiamiamola così, vera depressione, di una esatta depressione?
I sintomi possono essere sicuramente emotivi e affettivi, quindi a volte la tristezza, il sintomo più evidente o più conosciuto. Poi ci sono dei sintomi cognitivi che hanno a che vedere con la memoria, il livello di concentrazione. Poi c'è un rallentamento psicomotorio, quindi una maggiore lentezza nella deambulazione, nei movimenti. Ci sono dei sintomi fisici di affaticamento, gastrointestinali, mal di testa. Quindi questo ci fa capire quanto questo tipo di sindrome vada a toccare tutti gli aspetti della nostra mente e del nostro corpo e quanto effettivamente sia difficile, in assenza di tristezza evidente, fare diagnosi. Anche perché ci sono delle sindromi depressive che si presentano solo con agitazione e con rabbia. Lì diventa difficile fare una diagnosi di depressione, perché il sintomo sembra agli antipodi,
sì,
della depressione.
Se pensiamo alla depressione, pensiamo a qualcuno che si lascia quasi andare,
sì,
no? Che anzi rinuncia ad un istinto, all'azione, alla reazione, e invece anche la rabbia, dunque.
La rabbia, sì, la rabbia che da un punto di vista psicologico viene descritto nella sindrome depressiva come un senso di colpa importante. Quindi ci possono essere degli eventi autopunitivi o autolesivi importanti, proprio perché questa rabbia non viene espressa all'esterno, ma viene convertita in qualcosa di interno, proprio sulla base di questo grande svalutazione, autosvalutazione e senso di colpa che la persona depressa prova.
Come facciamo a capire, forse è la gravità a questo punto del sintomo o la persistenza del sintomo, quale sia il confine tra uno stato d'animo passeggero e magari un periodo in cui queste sensazioni, queste emozioni sono più prevalenti rispetto alle altre, rispetto invece alla diagnosi della depressione?
Allora, ci sono effettivamente dei modi pochi per capire se siamo di fronte a un momento di vita o se siamo di fronte a una psicopatologia. Allora, il primo è che la depressione effettivamente può o presentarsi in modo acuto, quindi in modo molto rapido, oppure può avere quella che si chiama fase prodromica, cioè in cui i sintomi cominciano a emergere, ma emergono lentamente. Allora, quella fase lì non è ancora depressione, ma è una fase iniziale. L'altro tipo di depressione non clinica è la depressione nevrotica. Tenendo conto che quasi tutti siamo più o meno nevrotici e per fortuna pochi sono psicotici, la depressione nevrotica è qualcosa che può accadere a chiunque di noi. È una depressione in qualche modo lieve, leggera, come un fiume che scorre sotto la vita di ognuno di noi, quindi sottostante, sotto soglia, che però viene percepita dal soggetto, ma non interferisce con la vita del soggetto. Cioè la persona si alza, si lava magari meno, si veste magari con gli stessi vestiti per un po' di tempo, va a lavorare con una grande fatica, ma di fatto riesce a espletare tutti quelli che sono i compiti della sua vita.
È quella che si chiama depressione funzionale?
Esatto.
Che è anche la più difficile da riconoscere, perché a volte è il nostro collega di lavoro o il nostro fidanzato, nostra madre, che ci sembra vagamente più stanca, ma poi in fondo sembra tutto uguale.
Sembra tutto uguale, ma non lo è. Ma nello stesso tempo una cosa che penso è che prima di correre ai ripari, mi sembra importante anche stare dentro questa situazione, perché questa situazione che Freud ai tempi aveva molto ben distinto, cioè lui nel suo scritto Lutto e Melanconia, che parla proprio di questo, dice che c'è una tristezza che appartiene al lutto, che avviene nel momento in cui io perdo qualcuno o qualcosa in senso concreto fuori da me. Quindi lì ho un investimento emotivo, affettivo su quella persona che di punto in bianco viene a mancare e io rimango, come dire, col fiato corto rispetto a questo, e lì c'è un dolore che deriva dalla perdita che va vissuto. Purtroppo io penso che il dolore sia diventato la malattia del nostro secolo. Non siamo più capaci di stare dentro una situazione di dolore necessario, perché il dolore è necessario. Il primo dolore è il bambino che esce dalla pancia della mamma, quello è il primo distacco, quella è la prima separazione. Ed è un dolore, ma è un dolore evolutivo, non è un dolore che fa terminare la nostra vita, ma sono i primi passi verso la vita. Adesso c'è questa tendenza a evitare sistematicamente ai figli, agli amici, ai fidanzati, ogni tipo di dolore. E ogni volta che proviamo un dolore siamo spiazzati di fronte a un'emozione assolutamente umana. Siamo anestetizzati o siamo spiazzati e quindi c'è una negazione del dolore. Forse anche ce n'è molto, ce n'è troppo nel mondo in questo momento e il senso di impotenza è qualcosa che facciamo fatica a gestire.
Beh, di certo abbiamo moltiplicato le fonti da cui ci può arrivare un dolore e anzi, probabilmente a volte il confronto tra i nostri dolori interiori e quello che vediamo intorno a noi ci sembra un po', insomma, di perdere a tavolino, ecco. E quello è il momento in cui tendiamo a soffocare alcuni sintomi, alcuni segnali d'allarme che invece ci dovrebbero dire: guarda lì dentro che c'è qualcosa che non va, bisogna approfondire.
Ma questo è un argomento molto importante, nel senso che spesso anche i pazienti sono portati a dire: vabbè, ma in confronto a quello che succede intorno a me, quello che io ho o sento è niente. Quindi c'è una tendenza anche buona, giusta, a tentare un ridimensionamento. Ma il problema è che la malattia mentale, la fragilità mentale, non ha a che vedere con uno sforzo di volontà. Quindi io mi sforzo di non essere depresso. Io dico sempre ai miei pazienti che vuoi avere 38 di febbre e dire: io adesso mi sforzo e faccio passare la febbre. Bisogna ricorrere a dei rimedi diversi. L'altra cosa che io dico sempre è che è importante tenere la doppia sguardo su ciò che succede fuori da noi, ma questo non deve essere qualche cosa che va, come dice lei, a soffocare quello che sentiamo. Perché c'è il mondo esterno e poi c'è una soggettività e la nostra soggettività fa andare avanti la nostra vita.
È anche importante tenere conto che questa soggettività, quando si scontra con quello del fuori che ci hanno raccontato, con il modo in cui pensiamo che il mondo sia costruito, a volte, insomma, c'è una frizione, c'è una frattura. Penso per esempio alle forme di depressione che derivano da alcune esperienze che sono, nella narrazione tradizionale, delle esperienze positive, di gioia. Penso per esempio alla depressione postpartum.
Ma la depressione postpartum è una variazione del tono dell'umore della madre in una fase subito successiva al parto. Anche lì ci sono varie situazioni che vanno dal baby blues, che è semplicemente un umore che si deflette nei primissimi giorni, che ha a che vedere anche con un aspetto ormonale, ma non solo, e poi rientra molto rapidamente. C'è la depressione postpartum che può emergere anche dopo un anno dalla nascita del bambino, per arrivare fino alla psicosi postpartum, e lì si spiegano situazioni molto molto gravi a livello psicopatologico in cui la depressione si accompagna a deliri e allucinazioni. Allora, la depressione postpartum, diciamo che è quella che sta un po' nel mezzo. C'è questa mistificazione nel nostro paese della gravidanza, e anche la depressione postpartum, devo dire, che viene molto affrontata nei termini che è importante per il bambino che la mamma stia bene. No, è importante per la mamma che la mamma stia bene. Questo è ancora purtroppo qualche cosa che ci portiamo un po' dietro.
Sì, è vero che molto spesso, poi con le donne succede di più, molto spesso le funzioni che sono un po' intaccate da alcuni aspetti della psicologia diventano determinanti, come se noi fossimo degli organismi che devono raggiungere degli obiettivi, che devono appunto assolvere dei compiti. Si può anche semplicemente vivere bene. L'analisi psicologica, l'indagine psicologica può anche essere soltanto funzionale a quello, cioè a vivere bene, serenamente, ad avere un buon rapporto con il concetto della vita, con gli altri, indipendentemente poi da qual è il ruolo che abbiamo nella società nei confronti degli altri. Mi chiedo allora se ci siano delle cause specifiche che portano alla depressione. Sono cause genetiche, sono cause ambientali, succede in seguito ad un'esperienza appunto più o meno traumatica, più o meno invalidante.
Il primo elemento molto importante è la familiarità, cioè se nella famiglia d'origine ci sono stati o ci sono episodi di depressione. Quindi questo ci fa pensare che ci sia effettivamente qualche cosa che viene tramandato rispetto a questa patologia.
Ma viene tramandato geneticamente? Cioè io nasco con la depressione nel DNA o è il contesto in cui cresco che mi rende sensibile a quel tipo di esperienza?
Allora, non nel DNA, perché di fatto qui si tratta di deficit nei neurotrasmettitori, quindi non c'è esattamente nel DNA, nel nostro patrimonio genetico, qualche cosa che indica, come nella trisomia 21 o nelle altre malattie, che c'è qualche cosa lì. Ma può essere ereditario questo difetto di produzione di serotonina e noradrenalina. Quindi la familiarità effettivamente può portarci ad avere più possibilità di avere degli episodi depressivi. Anche l'ambiente è molto importante. L'ambiente, per chi nasce con questa vulnerabilità, si parla di vulnerabilità alla psicopatologia nel caso appunto di un'ereditarietà, eccetera. Questa vulnerabilità può essere contenuta dall'ambiente, per cui non emergere mai, perché il contesto è buono, è responsivo, aiuta a fortificare altri aspetti che in qualche modo vanno a integrarsi con questa vulnerabilità rendendoci stabili. Così come l'ambiente, quindi situazioni di vita difficili, complesse per l'esterno oggettivamente o complesse soggettivamente, possono portare a un esordio di questa malattia. E poi certo ci sono i traumi. Allora, i traumi, in quel caso si parla di depressione da adattamento, nel senso che è una depressione che non parte dall'interno sine causa, ok? Ma c'è una causa esterna talmente traumatica che fa un cortocircuito interno.
Chi può fare la diagnosi di depressione? Perché un altro dei problemi, insomma, degli aspetti più legati al tema è l'autodiagnosi. Ormai è molto facile che, in seguito appunto ad un'esperienza traumatica, in seguito ad un lutto o in seguito al persistere di quei sintomi di cui parlavamo prima, qualcuno si dica depresso.
Allora, la diagnosi, allora intanto questo tipo di sensazione autoriferita bisogna sempre tenerne un po' conto. Poi bisogna capire se effettivamente è depresso, perché questo significa cominciare un percorso psicoterapeutico o assumere degli psicofarmaci. Quindi questo allarme che la persona sente e che dichiara rispetto a se stesso è un allarme sempre da tenere in considerazione. Poi la diagnosi la fanno gli psicoterapeuti e gli psichiatri. Gli psichiatri agiranno con una terapia farmacologica, gli psicoterapeuti agiranno con una psicoterapia. Ma è molto importante che entrambe le figure abbiano delle capacità diagnostiche ben strutturate. Mentre la psichiatria, che si rifà un po' al campo della medicina, c'è un'abitudine diversa a fare diagnosi, quindi la diagnosi viene prima qualunque tipo di prescrizione o di trattamento, questo dalla psichiatria a qualunque altro ramo della medicina. In psicoanalisi e in psicoterapia si è molto restii a fare una diagnosi.
Come mai?
Ma penso che ci sia un po' un pensare che il paziente venga incastrato all'interno di una definizione e di un'etichetta che in realtà nel processo analitico e nel processo psicoterapeutico varia molto. Adesso si parla di diagnosi flessibile, fluida, perché in effetti il paziente in quel momento lì può avere un determinato assetto e poi modificarsi nel tempo. Anche perché la diagnosi psicoanalitica non è una diagnosi psichiatrica, è una diagnosi psichiatrica, quindi dove ci sono sicuramente un'attenzione alla sintomatologia, ma è soprattutto una descrizione del mondo interno e del funzionamento del paziente, con ciò che non funziona, ma anche le risorse, perché alla fine di questa diagnosi discorsiva, che prevede un protocollo che analizza i vari livelli della personalità, i tratti della personalità, la storia del paziente, i desideri del paziente, quello che è riuscito a fare e quello che invece in questo momento è impedito, in qualche modo questo tipo di diagnosi deve poi portare a delle indicazioni terapeutiche, che non sono sempre solo la psicoterapia o la psicoanalisi, ma possono essere in alcune fasi semplicemente il fatto di andare da uno psichiatra perché magari siamo di fronte a una depressione troppo grave, così grave che se il paziente non si alza dal letto per venire da noi, forse è meglio che prima prenda degli antidepressivi, almeno per riuscire a venire a farla la terapia, no? Quindi questa distinzione, questa capacità anche, diciamo così, della psicoterapia di comprendere i propri limiti e quando, implica delle conoscenze profonde anche in ambito psichiatrico.
Sì, se penso che prendiamo un antibiotico per qualunque cosa e invece poi, rispetto all'utilizzo degli antidepressivi, c'è sempre un po' un mostro. È come se farcela da soli anche di fronte ad una malattia, ad un disturbo, ad una psicopatologia, fosse la regola. Ma no, non prendere le gocce, non prendere gli antidepressivi, perché puoi farcela da soli. Ma si può farcela da soli? L'elemento di volontà che si mette in atto nel capirsi, nel comprendersi, nel tenere conto anche di tutti i sintomi, può essere sufficiente?
No. Dal mio punto di vista, assolutamente no. C'è in effetti, come dice lei, questa idea che lo psicofarmaco, assumere degli psicofarmaci o fare una psicoterapia, per fortuna adesso rispetto a questo meno, sia un segno di debolezza. Questo mette molto in difficoltà il paziente, perché dalla depressione può in qualche modo stare meglio e, diciamo, ripristinare un equilibrio, ma il rischio di chi vive una depressione è talmente alto che correre ai ripari diventa indispensabile. Poi c'è anche questa idea che gli psicofarmaci siano dannosi, che creino dipendenza, ma gli psicofarmaci, alcuni vengono anche assunti durante la gravidanza, al contrario di tutti gli altri farmaci, proprio perché sono innocui evidentemente, ci sono degli antidepressivi pochissimi o delle benzodiazepine che possono essere assunte durante tutta la gravidanza. Quindi anche questo è un mito un po' metropolitano, no? Diverso invece è il discorso su chi è resistente ai farmaci. Solitamente si definisce resistente una persona alla quale sono stati prescritti due psicofarmaci diversi, due antidepressivi diversi, e non ha risposto a nessuno dei due. Allora, lì ci sono delle tecniche mediche che si chiamano di augmentation, cioè vengono associati degli altri farmaci agli antidepressivi in modo da ampliare l'effetto dell'antidepressivo, ma può anche accadere che si arrivi a situazioni estreme, rarissime per fortuna, di depressione catatonica. La depressione catatonica è quando il paziente non mangia più, non si muove più, non parla più, non interagisce più con il mondo. Allora, anche lì sarebbe tutto un discorso da fare sulla terapia elettroconvulsivante, no? Purtroppo noi siamo ancora con l'idea di quel film del Qualcuno volò sul nido del cuculo, no? Dove l'elettroshock veniva fatto da sveglio e in termini punitivi. Oggi invece è ovvio che viene fatto con una anestesia, dura pochissimi secondi e può avere un effetto quasi di rinascita, cioè di fronte a questo blocco la terapia elettroconvulsivante dà uno shock per cui capita che le cose si rimettano a posto.
Sì, probabilmente poi anche usarlo con enorme parsimonia e attenzione di fronte a casi molto
estremi,
molto molto,
certo,
gravi, ha un senso piuttosto che,
certo,
insomma, i racconti che sappiamo dagli anni 70-80.
Esattamente, esattamente.
La depressione coinvolge parecchio anche chi sta vicino, accanto al paziente, che ne vive indirettamente i sintomi. Come può comportarsi? Cosa può fare una persona vicina ad un depresso o a una depressa?
Ma io, sia per questo che per molte altre patologie che in qualche modo mettono un po' in imbarazzo la persona che è accanto e ne deve parlare, e su questo penso alla depressione, ma penso anche all'anoressia piuttosto, cioè cosa faccio di fronte a qualcuno a cui voglio bene e che in qualche modo presenta evidenti sintomi. Parlare, dire in modo molto diretto e molto chiaro che si è molto preoccupati perché è evidente che la persona non sta bene e che quindi si deve curare in qualche modo. Quindi io penso che far finta di niente per non ferire, diciamo così, la persona che può sentirsi accusata, che può sentirsi in imbarazzo per chi ne sente parlare o per chi la vive, io sono dell'idea che bisogna parlare molto chiaramente e mettere di fronte a questa realtà l'altro. Si ha il dovere di farlo. Poi c'è sempre l'altro con i suoi processi difensivi, di negazione, eccetera. Quindi è chiaro che poi nessuno può costringere nessuno a curarsi se non lo vuole. Però fare un quadro anche di percezione che la situazione è diversa da prima, sta cambiando, sta peggiorando, mi sembra molto importante. Alcuni pazienti si curano perché hanno la percezione del proprio malessere, ma altri vengono perché dicono: ma le persone intorno a me mi dicono che sono così e stanno soffrendo queste persone, quindi voglio capire se effettivamente è così, no?
Mi prendo anche la libertà di dire che anche le persone che sono lì e stanno soffrendo di questo possono cercare e trovare un proprio spazio di sostegno, perché a volte è veramente prosciugante stare accanto a qualcuno che soffre in quel modo e magari non ha gli strumenti o non li ha ancora per provvedere alla propria guarigione. Non è detto, insomma, che sia soltanto uno il malato. A volte il rischio di ammalarsi accanto a qualcuno che sta soffrendo è molto alto, quindi, insomma, prendiamoci cura ognuno, no, del proprio benessere. Si può prevenire la depressione? Mi piace questo silenzio. Da una parte è incoraggiante, dall'altra no.
Allora, anche lì, secondo me, la depressione può non emergere, come dicevo prima, se ci sono delle condizioni positive nel caso di vulnerabilità. Si può forse alleviare e prevenire una depressione maggiore nel caso di una depressione nevrotica, quindi se abbiamo tutta una serie di sintomatologia che si mantiene a un livello sotto soglia, ma non grave.
Se ancora manteniamo un contatto con la realtà e ancora capiamo di avere qualcosa che non va, un malfunzionamento.
Esattamente, ma in altre situazioni invece è pressoché impossibile. Quindi al di là di ogni ambiente, di ogni situazione, è possibile che in realtà si scateni, perché come diceva Freud c'è questo lutto, no, per l'esterno, ma c'è anche quello che lui definisce melanconia, che è proprio lo stato depressivo di oggi, in cui effettivamente tu non perdi realmente qualcosa di esterno, che puoi dire vabbè sto male perché è morta questa persona, ma la perdita è una perdita interna di una parte di sé. La sensazione non è solo di tristezza, ma è di svuotamento, di senso di colpa, di impotenza, di catastrofe, senza che ci sia all'esterno qualche cosa di corrispondente allo stato d'animo interno. Quindi si può curare, diciamo, il prima possibile. Ovvio che prima intervieni più hai delle possibilità di una prognosi molto positiva, ma ci sono delle situazioni in cui credo che sia inevitabile.
Si guarisce per sempre dalla depressione?
Allora, di solito quello che sono gli studi rispetto a questa patologia dicono che per chi ha avuto un episodio è più facile una recidiva, quindi è più facile che in qualche modo nuovamente si possa ricadere, diciamo, in questa malattia. Poi la guarigione per sempre può esserci, ma a volte i farmaci devono essere assunti per un periodo lunghissimo, a volte anche tutta la vita a basso dosaggio. Anche lì noi siamo abituati che se abbiamo la febbre prendiamo la tachipirina, nel momento in cui non abbiamo più la febbre la tachipirina non la prendiamo più. E in psicoanalisi, in psichiatria invece non funziona così, perché questo è un difetto cronico di alcune sostanze neurotrasmettitoriali che in assenza del farmaco che aiuta riprendono a funzionare in modo disfunzionale. Quindi si può ripristinare certamente un ottimo equilibrio, i farmaci sono sempre in evoluzione, ne escono sempre di nuovi, proprio perché il problema è molto importante. Poi anche lì alcuni farmaci per alcune persone funzionano molto bene, per altre no, spesso la ricerca del farmaco giusto è difficile, così forse come è difficile la ricerca dello psicoterapeuta giusto, no? Anche lì intervengono tanti fattori che, se fortunati, insomma, sicuramente si può tornare ad avere una vita normale, ma con questa piccola vulnerabilità sottostante che può, quindi bisogna, come dice lei, proteggersi e curarsi.
Le faccio un'ultima domanda, poi magari la agganciamo a quello che abbiamo detto prima. Lei ci ha dato un dato, cioè le donne più degli uomini in età adulta e invece i bambini in maniera indeterminata, no? Tra maschi e femmine, vivono esperienze di depressione. C'è qualcosa che non stiamo mettendo a fuoco socialmente? Il narcisismo, per esempio, interessa molto più i maschi adulti. Forse perché anche la narrazione rispetto alla performance, la presenza del capofamiglia, le storie di successo intorno alle quali si costruisce anche un certo mito dell'uomo forte, l'altra faccia della medaglia, no? Ti portano ad avere quel tipo di disturbo. Rispetto alla depressione, cosa non stiamo mettendo realmente a fuoco?
È una bella domanda, difficile, perché è un argomento sul quale rifletto da molti anni. Lo dirò con una frase breve. Quello che non stiamo mettendo a fuoco è che siamo profondamente diversi. Bisognerebbe lottare per rivendicare la differenza e non l'uguaglianza.
Mi sembra uno spunto interessante, conoscere le differenze e combattere per l'equità. Grazie mille, grazie alla dottoressa Raffaella Morelli, psicanalista e psicoterapeuta. La puntata di Sigmund finisce qui e noi ci pensiamo su.
Grazie.
Sigmund è un podcast prodotto dal Post e scritto da me, Daniela Collu. Trovate le altre puntate sull'app del Post e sulle principali piattaforme.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!